Questa sera abbiamo delle domande, domande che sono venute da una conversazione di qualche giorno fa e non è stata l'unica. Ci sono state diverse conversazioni in questo senso. Perché Dio non fa di più? È una domanda che naturalmente riguarda tutti noi, ognuno di noi. Non c'è nessuno che sia seriamente intenzionato a seguire Gesù, che sia seriamente interessato alla parola dell'ora, al messaggio, a tutto ciò che è diventato prezioso e caro per noi, che non faccia, che non si provi se stesso. E credo che questo valga per tutti noi. Dio deve dare la risposta a questo. Qualsiasi risposta umana potrebbe significare un cambio della situazione. Siamo tutti solo umani. Tendo a dire che Dio sta semplicemente mantenendo la storia della salvezza fino alla fine e che porterà a compimento la sua causa quando sarà il momento giusto. D'altra parte, abbiamo il diritto di aspettare e di aspettarci che tutte le promesse scritte, come sono scritte in questo libro, si realizzino per il credente. Non c'è bisogno di aspettare per questo. Questo riguarda la salvezza, la guarigione, la liberazione, tutto ciò che è accaduto sul Golgotha, ciò che lì è stato pagato, e siamo stati acquistati, ciò che è stato acquisito e fornito per noi. Non abbiamo bisogno di aspettare per questo, è a disposizione, è presente, era disponibile per tutti i credenti durante l'intero periodo della salvezza. Ed è disponibile per noi oggi. Se qualcuno vuole essere salvato, non è assolutamente possibile dirgli aspetta che Dio faccia qualcosa di grande. No, la cosa più grande che Dio ha fatto è già avvenuta. È avvenuta sul Golgotha. Lì avvenne la cosa più grande che Dio possa fare, poteva fare. O abbia mai fatto. Quindi la salvezza è a disposizione. La salvezza e la guarigione sono lì. Anche per quanto riguarda il battesimo dello Spirito, perché questa domanda viene posta spesso, è disponibile per tutti, non può essere altrimenti. Dobbiamo predicare lo stesso Vangelo che hanno predicato Pietro e Paolo. Ed era nella prima predica, ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Se siamo stati chiamati, allora la promessa è per noi. Dobbiamo solo avere un nuovo coraggio per avvicinarci a Dio nella preghiera, per avvicinarci a Lui nella fede, nella fiducia e nell'attesa che Egli abbia già provveduto a ciò che gli chiediamo e voglia solo prepararci nella preghiera affinché possiamo entrare nella posizione di riceverlo. Certamente preghiamo gli uni per gli altri. Lo dico di proposito perché il mio fratello Alfred Borg mi ha chiesto di recente. Lui è seduto lì, mi ha chiesto di recente, credo di poterlo dire così, fratello Alfred, mi ha chiesto, non so se rivolgendosi a me col mio nome o cognome, mi ha chiesto spontaneamente più o meno così: dimmi, preghi anche per me. E devo dire che in quel momento mi sono trovato imbarazzato. In genere prego per tutti, ma solo per qualcuno in modo così diretto, quando mi dice ho delle necessità, sono nel bisogno. Sapete cosa intendo dire? Ma ci ho pensato, era una domanda che non potevo evitare. E lascia che ti dica, fratello Alfred, da quel giorno è stata una tale lezione per me che porto il tuo nome e i nomi di altri davanti al trono di Dio ogni giorno con l'aiuto di Dio. Pensavo che non eri nel bisogno, mi capisci? Forse non me ne sono accorto, ma se ci venisse chiesto questo, e vi dico che se a me o a voi venisse chiesto questo, non so quale sarebbe la nostra risposta, tutte le nostre risposte. Vorrei trasmettere questo a tutti noi oggi, anche se non conosciamo le necessità dei singoli. Ci sono dei bisogni di qualsiasi tipo. E Paolo dice anche: vi ricordo nelle mie preghiere, prego menzionandovi per nome. Mi chiedo quanto possa essere stata lunga il suo elenco. Non so se mi è permesso dirlo qui, spero che la cara sorella non si arrabbi con me, ma mi disse: fratello Franco, ho fatto una lista di tutti i nomi che Dio mi ha messo nel cuore e li ho scritti per non dimenticarli. E poi disse: ora sono già 230. E mi disse: ma tu sei in cima a tutti. Lo pensava così bene. Siamo circondati da persone così care. Anche questo mi ha toccato il cuore. Si vede che le persone sono coinvolte in questo, che hanno a cuore il popolo di Dio e non sono indifferenti alla causa di Dio. Nel momento in cui diventiamo indifferenti per qualcuno, abbiamo qualcuno in indifferenza, abbiamo perso l'affetto e l'amore. E questo non deve accadere, al contrario, dobbiamo tornare al primo amore. Sentire amore per l'altro, sentire per tutto il corpo amore. Come sapete, abbiamo due possibilità quando si tratta di giudicare un'assemblea o chi svolge un ministero nella parola. Si può dare un giudizio e dire: sì, sarebbe bene che i fratelli avessero più da parte di Dio per poter dare di più, per poter fare di più affinché avvenga di più. È vero, ma non ci si deve fermare lì. Se vogliamo che Dio faccia di più, il giudizio terreno di una situazione non è sufficiente. Allora dobbiamo chiamare Dio e dire: Signore, cantiamo abbastanza spesso, più del Salvatore, da poter poi pregare con sincerità e fervore: Signore, equipaggia i tuoi servi come hai equipaggiato i primi testimoni. Fa che alla fine siano come i fratelli all'inizio. Sono stato chiaro? Penso di sì. E questo è necessario, perché solo quando l'intera congregazione inizierà a portare il fardello, la situazione generale è diventata una difficoltà per noi, e invochiamo insieme Dio, per togliere questa difficoltà Egli ci ascolterà. E credo che quel tempo si stia avvicinando. Dio ci ha protetto da alcune cose. Non è un motivo per guardare gli altri dall'alto in basso, ma ci ha salvato dal fare spettacolo con la proclamazione. Ci ha protetto dal dimostrare una sorta di autorità per mostrare qualcosa. Ma questo non ci deve impedire di credere biblicamente. E Paolo dice: benché io sia l'ultimo degli apostoli, tuttavia i miracoli e i segni di un apostolo sono stati compiuti in mezzo a voi. La prova della missione divina era lì. Lo dico apertamente, non mi è stato detto nulla di un tale ministero quando sono stato chiamato. E a volte mi sembra che sia un piccolo ostacolo, perché ricordo che non mi era stato detto nulla in merito. Sono stato incaricato di predicare la parola. Lo faccio con grande serietà. E l'ho detto a qualcuno al telefono ieri, o forse l'altro ieri. No, era ieri. Se siamo in accordo con Dio, con la nostra vita, così come siamo in accordo con la parola di Dio nella proclamazione, se entrambe le cose combaciano perfettamente, allora tutto andrà bene. Per quanto riguarda l'annunzio, l'ho detto e lo ripeto, a causa della chiamata diretta, Dio non ha permesso che abbiamo bisogno di correggere nulla. Dio non può correggersi, non può essere corretto. Quello che dice è sempre vero. È stato vero, è vero oggi e sarà sempre vero. E se abbiamo lo stesso spirito che avevano i profeti e gli apostoli, lo stesso spirito di Dio, allora vediamo quello che loro vedevano, sentiamo quello che loro sentivano, capiamo come loro capivano. Non c'è altro modo. Lo stesso spirito rivela le stesse cose. Se poi si tratta anche del messaggio del tempo della fine, allora Dio ci dà anche qui la grazia di discernere dove l'uomo di Dio ha parlato come uomo, come predicatore, o dove c'è il così dice il Signore. Questo è semplicemente necessario, è necessario. Lui dice, o nell'introduzione ai sigilli, o anche nel primo sigillo, in ogni caso, nel tempo del 17 Marco 63, che aveva letto commentari e che avrebbe commesso un grande errore se il Signore non gli avesse rivelato all'ultimo momento di cosa si trattava. Aveva anche letto dei libri e preso delle cose qua e là, come lui stesso testimonia, che si tratti di cose adottate, e penso in particolare a questo bel calcolo degli anni 1954. Posso leggervi nel mio ufficio dal libro del dottor Larkin, posso leggervi esattamente dallo stesso libro, la divisione delle sette epoche della Chiesa, così come l'abbiamo nel libro delle epoche della Chiesa. Il fratello Branham l'ha scritto nello stesso modo direttamente, l'uno dall'altro, con l'unica differenza che non ha messo l'anno 1900 come inizio dell'ultima epoca della Chiesa, come ha fatto il dottor Larkin, ma con l'effusione dello Spirito Santo a Los Angeles, ammesso l'anno 1906 come inizio dell'ultima epoca. Ha adottato tutte le altre date in quanto erano già state stabilite nella storia della Chiesa prima della fine del secolo e intorno alla fine del secolo, così come erano stabilite. Non tutto è stato rivelato, non era tutto rivelazione. Alcune cose sono state adottate, altre sono state rivelate. A chi possiamo chiarire questo e portarlo correttamente? È molto difficile da capire. Il calcolo con gli anni 1954 come si riferiva al tempo di Abramo e ora dovrebbe essere inteso anche per la Chiesa del Nuovo Testamento. E poi dice nella predica alle 70 settimane di Daniele, in quel tempo quando disse: ora abbiamo ancora 17 anni fino al 1977 e poi ci sarà l'anno del giubileo. E va oltre e dice: cosa significa anno del giubileo? Anno del giubileo significa il rapimento della Chiesa. Sono tutte affermazioni pesanti. I nemici della croce di Cristo e i nemici del messaggio puntano il dito e dicono: sì, beh, guarda, ha detto questo e quello. E poi ha anche detto: se un profeta dice qualcosa e non si avvera, allora è un falso profeta. E poi sapete come la gente pensa. E alla fine cadono nella loro stessa fossa, perché è scritto: con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. Non so come sono venuto a queste cose, ma è semplicemente necessario, è importante sapere o di distinguere dove c'è rivelazione, dove le cose sono state riprese, dove il Signore ha rivelato i segreti che erano rimasti nascosti. Certo, alcuni posso leggere i miei scritti e poi dire: sì, ma qui non è in accordo con il fratello Branham e qui non è in accordo. Queste sono accuse gravi. E allora devo dire di nuovo: ho solo un obbligo ed è quello verso Dio e la sua parola. Uno solo. Può sembrare presuntuoso. Poi arriva di nuovo l'obiezione. Sì, la parola non è venuta fatta a te. Non sei un profeta, la parola viene al profeta. E allora che ci crediate o no, venite maltrattati da tutte le parti. Se non sapete che Dio vi ha dato una chiamata e che avete una missione, se non si saprebbe questo, se si ascolterebbe solo le critiche, a volte anche giustificate dal punto di vista dei critici, perché hanno dove mettere il dito. E poi chiedono: credi a quello che ha detto il profeta? Vi rendete conto di quanto sia difficile? Come ho detto, non basta ripetere le cose come un pappagallo. Dovete tornare alle scritture, come ho sempre insegnato, e dovete avere la risposta finale dalla parola di Dio. Dovete essere in grado di riposare in essa. Se non potete riposare in ciò che predicate, se non potete riposare voi stessi in questo, dovrebbero riposare i vostri ascoltatori in questo? Non è possibile. La questione deve essere corretta e non deve traballare, deve combaciare con l'Antico e il Nuovo Testamento. Soprattutto il passaggio, probabilmente anche nei sigilli, in cui il fratello Branham dice: mentre l'angelo scende in Apocalisse 10:1 il settimo messaggero è sulla terra. E potete immaginare quanto sia difficile? L'ha detto lui. I miei occhi guardano il testo, lettera per lettera, parola per parola, e lo vedo. Eppure mi rendo conto di cosa si tratta, di quanto sia stata grave una simile affermazione. E sarà grave questa affermazione. La gente ora sostiene che il profeta ha detto l'Apocalisse 10 si sta adempiendo durante il suo ministero. E quante volte l'ha detto? Apocalisse 10:1-7 si sta adempiendo. E molte volte ha detto Apocalisse 10, versetto 7, si sta compiendo qui. E parlando per lui. E poi i miei amici, come i tre amici di Giobbe, che avevano anche loro molto di cui lamentarsi, vengono a dirmi: tanto sei già seduto sul mucchio di cenere, non puoi scendere di più, quindi ci mettiamo dentro un po' più saldamente. E poi arriva la domanda: credi a quello che ha detto il profeta? Sì, cosa vi aspettate che risponda? Ditemelo, abbiamo uno studio biblico, siamo fra di noi. E beh, grazie fratello Wallström, l'hai capito. Naturalmente dico, credo a ciò che ha detto il profeta. Poi devo cambiare il ruolo e devo porre un'altra domanda. Credo che il profeta l'abbia detto. Credo a ciò che ha detto. L'unica domanda è se corrisponde alla parola. Questa è la domanda. Continuo a sostenere che Apocalisse 10 è al 100% nel futuro. Se qualcosa si è adempiuto, allora è il versetto 7, perché è un libro profetico e la profezia può sempre avere uno, due o perfino tre adempimenti, contesti e significati. Pertanto è abbastanza chiaro che durante il periodo in cui il settimo messaggero ha dato il suo messaggio, il mistero di Dio è stato rivelato. Ma sapete, anche allora il fratello Branham quasi esclusivamente non ripeteva esattamente ciò che la Bibbia dice quando parlava, ma citava in memoria e ripeteva. Sta scritto: nel tempo del settimo angelo tutti i misteri di Dio, saranno rivelati. E non è affatto scritto lì, dice, lì è scritto il mistero di Dio, non al singolare, il mistero di Dio. Il mistero di Dio rimane Gesù Cristo, e in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza di Dio. Ecco, sto correggendo di nuovo il profeta. Pensate che mi diverta questo? Si potrebbe continuare con questo. Per questo ci è stata data la parola, per essere precisi, anche se usciamo male agli occhi della gente. Dobbiamo essere in grado di reggere il confronto con Dio. Ma torniamo al punto di prima. Per quanto ne sappiamo, e vi prego di non fraintendere, crediamo con tutto il cuore e l'anima che il fratello Branham sia stato il più grande profeta che abbia mai camminato sulla terra. Il suo ministero è stato più grande di quello di Mosè, di quello di Elia, di quello di Paolo. Il suo ministero è stato più grande. Era il ministero diretto che il nostro Signore aveva ai tempi di Abramo, quando furono rivelati i pensieri di Sara, che era dietro di lui nella tenda e che nei giorni della sua carne poteva anche dire a tutte le persone chi sono, cosa sono e così via. Il fratello Branham aveva lo stesso ministero e questo ministero era perfetto. Non c'è stato un solo caso, un solo punto in cui abbia mancato il centro. Lui vedeva in visione, sentiva le parole, tutto era al 100% e poteva dire: se tra le centinaia di migliaia di casi sulla terra uno può alzarsi e testimoniare ciò che è stato detto sulla piattaforma sotto il dono del discernimento, non è vero, allora sarò considerato un falso profeta. Era tutto vero, vero al 100%, era giusto. Ora, quando si tratta di spiegare la salvezza di Dio e i dettagli, il consiglio di Dio, c'è un margine di miglioramento qua e là, al punto che potrebbe essere necessario metterle al posto giusto, nella giusta proporzione con tutto il resto. E al massimo una cosa può essere chiara, che Dio ha posto diversi ministeri nella Chiesa. Supponiamo che qualcuno sia stato autorizzato da Dio a insegnare e spiegare il consiglio di Dio. Non potrebbe esporre nulla se prima non ci fosse stato un profeta a fornire il materiale da esporre. Il profeta viene con la parola, la mette a disposizione, poi si prende la parola e si mette in ordine con lui, come lui stesso ha detto, in modo che non rimangano questioni in sospeso e che non ci siano più domande. Ma tutte le questioni in sospeso sono state risolte e tutte le domande hanno avuto una risposta. Ho qui un altro esempio, ce ne sono diversi, ma non voglio causarvi dolore al cuore. Volevo solo mostrarvi la mia difficile posizione. Se c'è una persona per cui dovreste pregare ogni giorno, quella sono io e ve lo chiedo direttamente. Ma il fratello ha letto qui una parola che è già presente nel prossimo opuscolo che uscirà sul ritorno di Gesù Cristo, dove abbiamo già usato questa parola. Io lo so che quello che io dico, forse nessuno l'ha detto prima, ma se so cosa dico e se so che è vero, è giusto, allora lo dico. E sappiamo bene che al rapimento parteciperanno solo le persone pronte, quelle che sono pronte, nessun altro. E poi la porta fu chiusa. Quelli che erano pronti entrarono e quelli che non erano pronti rimasero fuori a bussare. La porta non fu aperta, nessuno poteva entrare senza l'abito nuziale dei fedeli. Non è possibile e non lo sarà. Dopotutto, una persona che viene rapita non deve preoccuparsi al momento del rapimento di essere buttata fuori. No e ancora no. Posso dirvi chi è quest'uomo con l'abito non da sposa? È lo stesso che ci accusa giorno e notte, l'accusatore dei fratelli che ha accesso, il vecchio Lucifero che all'inizio era nel cielo. Forse non ha le vesti nuziali, ma può vestirvi di un bel bianco. Si può vestirvi molto bene. Viene con una veste bianca, come scrive Paolo ai Corinti, in 2 Corinti capitolo 11, dove c'è scritto che Satana stesso si traveste da angelo di luce. E nel momento in cui la sposa viene presa in alto, il suo lavoro è finito e non ha più nulla da accusare. Il tempo delle accuse è finito, ma poi il suo tempo è finito, poi deve scendere. Ora, vuole ancora fare alcune cose, non può entrare dalla porta perché la porta è Gesù Cristo, è così Giovanni capitolo 10, ma chi entra in un altro modo è un ladro, è un assassino, è vero? Beh, non può entrare dalla porta, ma sa come muoversi lassù, e allora è il momento. Potete leggere la parola amico nel racconto della tentazione o poco prima della crocifissione. Il nostro Signore dice questo a Giuda, nel quale era entrato Satana. Amico, quel che hai da fare, fallo presto. Lo chiama amico, e qui la stessa parola. Amico, come sei entrato qui? È un pezzo forte. Quando arriva in cima al tempo di Giobbe, il Signore gli chiede da dove viene, ed egli risponde dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore chiede: hai notato il mio servo Giobbe? Poi dice: sì, l'ho visto, ma tutto è recintato, non ho potuto fare nulla con lui, ma l'ho visto. E Dio dice: non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro. E Satana dice: lascialo a me per un po' e poi vedremo quanto è pio. E sapete che Dio aveva una tale fiducia in Giobbe che disse: fallo, ma non devi toccare la sua anima. Sì, Satana può mettere a suo quadro alcune cose per noi, ma non può toccare la nostra anima. Quindi la questione è molto molto semplice. La sposa viene presa su, Cristo porta la sposa su e Satana scende con tutto il suo esercito. Quanti Satana ne ha abbattuti, altrettanto ne prenderà Cristo, affinché il numero sia colmato nei secoli dei secoli. E qui è molto molto semplice, egli viene gettato nelle tenebre, perché ciò rientra nel periodo del tempo successivo al rapimento. E sapete cosa accadrà allora? In quel momento ci sarà pianto e stridore di denti sulla terra. Non vogliamo dilungarci oltre, ma solo citare il passo biblico che è stato letto. Che altro c'è da dire? Penso che mi siederò, fratello Russo, sono sicuro che avrai una parola sul cuore. Sì, non siamo ancora arrivati alla fine della domanda, perché Dio non fa nulla. La domanda forse dovrebbe essere posta in modo diverso. Sì, forse la domanda è corretta, ma non la posizione di partenza. Supponiamo che le persone predicano la parola e credano a ciò che viene predicato e che anche gli ascoltatori lo facciano e il predicatore anche. Allora Dio è obbligato nei confronti dei credenti a realizzare la sua parola in loro. Se un evangelista, non importa di che tipo, l'ho sperimentato, ho anche visto e sentito donne evangeliste quando ero ancora giovane, tanto tempo fa. Per esempio una signora così e così, con le scarpe rosse che è alte, che non saprei come camminare con queste a Natale, ma lei lo faceva a Pasqua. In ogni caso, la predica è stata così potente, molti hanno pianto, molti si sono commossi. Dio ha salvato anime, Dio ha guarito, ma la donna che stava lì davanti a me non era autorizzata a fare quello che ha fatto. Ma chi di noi vuole giudicare? Lo ripeto, le anime sono state salvate e Dio ha confermato la sua parola. I miracoli sono avvenuti, davvero tanti segni e prodigi, ma il tutto avveniva con gli altri evangelisti, con Tommy Hicks del suo tempo e con chi erano tutti, Cerullo e Cooper, Vinegar, e ne ho tradotti alcuni. Era un periodo, e ora lo si ritrova anche in Germania, in cui gli evangelisti sono entrati in questo, lo chiamerò stampo americano, e continuano a farlo. Quello che gli evangelisti americani hanno fatto 10, 20, 30 anni fa, ora arriva qui in ritardo. Ma non è compito nostro occuparcene. Probabilmente quando ci viene chiesto come deve essere classificato, possiamo classificare le cose solo in modo biblico e non in altro modo. Se crediamo che Dio abbia mandato il suo profeta e lo abbia mandato con l'ultimo messaggio per adempiere la chiamata e la preparazione della sposa, allora non possiamo credere che le persone siano guidate dallo Spirito di Dio quando rifiutano il profeta mandato da Dio e calpestano il messaggio che ha portato. E addirittura si va oltre e si dice: lui era molto bravo per molti anni, ma alla fine si è allontanato dalla verità. Anch'io ho sentito questo detto alcune volte. Ora, come potrebbe Dio contraddire se stesso? Come ha potuto dare a queste persone un'ispirazione straordinaria, una tale benedizione che tutti noi potremmo invidiare? Come è possibile, se nemmeno l'ABC è stato riconosciuto da queste persone, nemmeno il tempo e l'ora in cui viviamo, non il messaggio e il messaggero. Al contrario, si parla di carisma e di carismatici, di Spirito Santo qui, di Spirito Pentecostale là. E se si guarda veramente dietro a questo, non c'è una proclamazione fondamentale della parola. Vengono portate cose di cui si può essere felici. Per quanto riguarda la proclamazione del Vangelo, sicuramente sarà stato detto abbastanza perché le persone arrivano alla fede. Ma permettetemi di dire questo che mi viene in mente ora, senza averci pensato prima. Se Dio ha tra queste persone, come è possibile, coloro che sono destinati a vedere la gloria di Dio e a sperimentare, a testimoniare, e possono essere preparati e vivere questo, allora avrà modi e mezzi per condurre queste persone fuori e illuminarli, anzi per condurle in tutta la verità. Lo Spirito Santo conduce alla verità, e la verità è la parola di Dio. E io vi dico, alla fine nessuno mi porterà dove si dice Cristo è qui e Cristo è là. Saremo portati solo dove c'è la vera parola, perché in principio era la parola e alla fine sarà la parola. Tutte le altre cose passeranno, quindi non qui e là, ma dove è lì dove è la parola. Ora arriva l'ulteriore domanda che ogni giudice potrebbe porre. Se abbiamo la vera parola, perché non accade anche qui qualcosa, almeno quanto accade dove la parola vera non c'è? E questa è una domanda seria. Voglio, non posso evitarlo. Dobbiamo affrontare questa domanda insieme. L'ho detto, Ho visto il mio compito e lo vedo ancora fino a questo momento nel distribuire il cibo immagazzinato. Quando oggi è arrivata la consegna di 1 milione di fogli di carta, pagine, fogli o strati, qualunque cosa fosse, e ho visto come venivano portati e impilati, mi sono rallegrato. Mi ha mostrato quanto è stato stampato di nuovo, e il fratello Borg e il fratello Siegfried sanno meglio di me quanto viene stampato qui. Forse non sempre si ha una visione dell'insieme di ciò che si sta facendo qui. Può succedere che per alcune persone vedono che il mercoledì sera c'è una predica e poi anche il sabato e la domenica e poi non ci sia nulla. Ma non è così, c'è molto da fare. Questi sono solo i giorni di riunione, c'è molto da fare. Le traduzioni delle prediche sono stampate in molte lingue. Il pane, il cibo viene distribuito. Quando arriva il momento in cui il Signore dice per adesso è stato seminato abbastanza, il raccolto deve essere portato ora. A questo giorno aspetto giorno per giorno con più ansia di quanto le sentinelle aspettano il mattino. E a volte ho già detto al Signore che spesso mi sento come in una prigione da cui voglio uscire, da cui voglio evadere, voglio sperimentare la libertà dei figli di Dio, questa libertà dello Spirito, questa potenza assoluta di Dio che si rivela nel nome di Gesù. Andiamo lì un passo più avanti. Se coloro che non hanno nemmeno riconosciuto il nome di Gesù nel suo significato divino, coloro che ancora battezzano in tre titoli e coloro che sono nella grande assemblea, mi è capitato di sentirlo nella cassetta, se qualcuno me lo avesse detto non ci avrei creduto. Ho ancora amici che mi riforniscono, anche se vanno ad altre riunioni qua e là, che sono a titolo informativo e tutti hanno il diritto di farlo. Ma poi uno di questi grandi unti di questo tempo ha detto: e ora invitiamo la Trinità Divina a venire alla nostra assemblea. Poi li ha elencati in ordine: invito il Padre, invito il Figlio, invito lo Spirito Santo. Sì, e poi uno pensa a questo: no, non funziona così. Ma ora torno alla domanda di prima. Se le persone a cui il nome di Gesù non è stato rivelato nel suo significato divino hanno così tanto da mostrare, cosa dovrebbe accadere a noi che abbiamo riconosciuto la potenza di questo nome e il significato di questo nome per la salvezza, per la guarigione? E l'abbiamo riconosciuto, è vero o no? Che cosa disse Pietro quando fu posta la domanda di responsabilità? In che nome e in che modo era avvenuto tutto questo miracolo? E disse: sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. E poi ordinarono che non si predicasse più in questo nome, perché temevano che accadessero cose troppo potenti. È così o no? Sì, è così. È stato all'inizio, quando questo nome è stato rivelato ai nostri fratelli e sorelle dallo Spirito, è stato manifestato. Lo stesso deve avvenire a tutti i costi alla fine. Per questo è scritto: Padre, glorifica il tuo nome. E poi è arrivata la risposta: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Quindi ci deve essere un altro tempo in cui il Signore rivela il suo nome, redentivo in cui si trova la salvezza, la guarigione, tutto, e dota i suoi di potenza affinché possano usare degnamente questo nome, in modo che la parola di Dio sia confermata di nuovo. Se questa serata non ha portato nient'altro che l'aver capito che Dio lo vuole e che lo farà, che dobbiamo solo pazientare ancora un po', e cerco la colpa in me stesso, dico sempre che dipende da me. E poi ci sono due risposte diverse. Ci sono quelli che hanno buone intenzioni in termini umani che dicono: no, non può essere tu, stai facendo più di quanto chiunque altro abbia mai fatto. Gli altri dicono: sì, potrebbe essere. E i terzi dicono: oh no, sono io o qualcun altro a avere la colpa. Le reazioni sono diverse. Sia come sia, abbiamo un solo compito: credere come dicono le scritture, aspettarci che Dio adempia la sua parola. In nessun caso voglio essere annoverato tra coloro che, secondo Matteo 7, versetto 21, verranno in quel giorno e diranno: Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo? E allora allora viene contato quello che hanno fatto. E il Signore dice: io non vi ho mai conosciuti. Sapete bene che se oggi sono qui, sarei per la prima volta, forse non mi avete mai visto prima. Se avete visto qualcuno, allora avete imparato a conoscerlo. Allora potete dire: sì, lo conosco. Ho conosciuto una persona che ho incontrato. Lo conosco. Non posso dire non lo conosco, ma il Signore dice a queste persone: io non vi ho mai conosciute, allontanatevi da me, malfattori. Sì, sì, voi autori, voi autori di ingiustizia, la trasgressione della legge. Sappiamo che il peccato è trasgressione della legge, lo sappiamo, anche se ora non possiamo approfondire questo, ma guardate, queste persone non hanno mentito, hanno detto: non abbiamo forse profetizzato nel tuo nome, non abbiamo forse scacciato i demoni, non abbiamo compiuto grandi cose. Il Signore non contraddice, lascia tutto così com'è, è tutto giusto, è tutto vero, profetizzato, tutto fatto, tutto, e dice ancora: non vi conosco. E questo ci porta a questa domanda che riguarda soprattutto il nostro tempo, a distinguere davvero, a non basarci su ciò che abbiamo davanti agli occhi. Entusiasmo qui, entusiasmo là. Probabilmente ve l'ho già detto qui. Uno dei grandi evangelisti americani ha fatto un trucco con un uomo che aveva entrambe le gambe sopra le ginocchia, gli mancavano. E poiché conoscevo qualcuno che lo conosceva bene, che era stato a Miracle Valley e lo aveva ascoltato, fece una registrazione con un trucco. L'uomo viene mostrato senza gambe, l'evangelista gli chiede: quanto vuoi essere alto? Oppure: quanto eri alto prima dell'incidente? Oh, che cosa ha risposto? Non mi ricordo, in ogni caso diciamo 1,73 m. Bene, 1,73 m, i pantaloni sono stati ordinati, il sarto li ha portati o li hanno comprati, e poi l'intera faccenda si ripete. Poi l'uomo viene naturalmente con l'unzione, con un'unzione davvero grande, con l'alleluia e con tutto ciò che ne consegue, impone le mani su quest'uomo, e all'improvviso l'uomo si alza su due gambe. Allora i pantaloni erano già stati tirati su in precedenza, suonavano, si vedeva come suonavano, no? Suonavano così bene. All'improvviso non suonavano più. L'uomo era improvvisamente lì a grandezza naturale. La maggior parte delle persone presenti proveniva dal sud americano, sono tutti molto emotivi, più del nord e dell'est. L'esultanza era grande come se il Messia fosse entrato a Gerusalemme, così grande. E quando a quest'uomo fu chiesto perché stesse deliberatamente imbrogliando, rispose: non sto ingannando, sto solo aiutando Dio in modo che la fede nella potenza di Dio, nei miracoli di Dio possa essere portata in queste persone. Che cosa si può dire a questo? L'uomo non è più con noi da diversi anni, ma non riesco a capire tutte queste cose che vengono fatte. Deve essere la stessa cosa come prima. Se è in accordo con la parola, è in accordo con Dio, non con questi imbrogli. Se non è d'accordo con la parola, non è d'accordo con Dio. Guardate, tutto è stato detto dal Signore anche a questo proposito, già nel discorso sul monte. Il Signore fa splendere il suo sole sul bene, sui buoni e sui cattivi, fa cadere la sua pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Il grano e la zizzania ricevono la stessa pioggia. Non c'è differenza, non c'è differenza. Lo stesso spirito cade su ogni carne. Durante il tempo io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, ma poi la risposta è: li riconoscerete dai loro frutti. Se la questione è stata biblica, deve nascere un frutto biblico. E poi c'è anche l'altro passo in Ebrei 6 che dice che la pioggia caduta, di cui gli uomini non hanno fatto uso, non ha prodotto nulla, ma il campo ha prodotto spine e non è servito a nulla. Anche la pioggia che cade non può portare nulla se prima non è stato piantato il seme divino della parola, in modo che poi possa essere innaffiato e dare vita, una nuova vita. Se non c'è il seme nel terreno, allora un acquazzone non può abbattere su di noi e non ci sarà alcun raccolto. Il raccolto ci sarà solo dove il seme è stato piantato. Le Sacre Scritture ci dicono chiaramente che ciò che si semina si raccoglie. Quindi, se vogliamo far nascere una sposa come raccolto ora, e questo è il comandamento dell'ora, allora dobbiamo darle la parola della promessa che è destinata alla sposa. Vive di questa parola, è la sua vita. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Abbiamo parole di promessa, abbiamo lo spirito della promessa e siamo figli della promessa. Galati 4:27. Lo abbiamo letto più volte qui, quindi andiamo avanti nella fede. Abbiamo fatto e continueremo a fare ciò che possiamo. E poi, quando avremo fatto tutto quello che il Signore ci ha chiesto, diremo ancora con sincerità: siamo servi inutili, perché anche per fare Dio deve dare la grazia. Non saremmo in grado di farlo da soli. Da noi stessi non potremmo farlo. Non saremmo in grado di farlo in ogni caso. Quindi, se Lui dà la grazia perché qualcosa possa essere fatto, deve essere fatto secondo la Sua parola, nella misura in cui lo facciamo. Di Noè è scritto: fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Dio ha dato le misure, Dio ha dato le strutture, Dio ha indicato 1, 2, 3, gli ha detto esattamente come costruire. Ed egli fece così. Di Mosè è detto: e fece tutto come gli era stato mostrato sul Monte Santo. Di Elia è scritto: e fece secondo la parola del Signore. Sì, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aderire a una causa che poi corriamo a cercare, diciamo sì, forse Dio è qui, domani a nord, dopodomani a sud, e chiedere forse Dio è qui. No, non è possibile. Dio è dove c'è la sua parola. E c'è, credo, nel Cantico dei Cantici, che è un libro che ho letto quando ero giovane, che dice: chiamami e io verrò a cercarti. Oppure ci sono alcuni detti molto molto belli qui, i giovani dovrebbero leggere. Ma è lo stesso per noi nel regno spirituale: quando il Signore ci attira, non possiamo fare a meno di correre dietro di Lui. E cosa è scritto? Il tuo nome è un profumo che si spande, perciò ti amano le fanciulle. L'avrete mai letto nella Bibbia? Oh sì, ma sì, non è nel libro di Nicodemo o negli apocrifi? Apocrifi è qui nella vostra Bibbia, proprio così. Il tuo nome è un profumo che si spande, perciò ti amano le fanciulle. Quelle sagge ancor più delle storte, quelle avvedute. Amen. E tutto è lì. Vogliamo continuare su questa strada, ma forse dovrei dire un'altra cosa perché tutti sappiano che siamo aperti a tutto in questo luogo. E se Dio dovesse mandare un tale evangelista che ha un grande successo nella preghiera per i malati, pensate che mi preoccuperei di lasciarlo predicare qui? No, affatto, in modo che tutti noi possiamo formarci un giudizio in merito. E credo che abbiamo più possibilità di convincere gli altri con la verità di quante ne abbia la contraparte di convincere noi della loro causa. Non ho alcun problema al riguardo. E nessuno deve pensare che stiamo rivendicando un monopolio per noi stessi. Se Dio ha un evangelista da qualche parte, soprattutto quello che è diventato molto noto grazie alla sua grande tenda in Sudafrica e poi in Zambia, e dove altro è stato, le persone si riunivano a decine di migliaia, ancora oggi è così tra la popolazione nera. Quando un europeo viene a predicare la parola, e si dice che i ciechi vedranno, gli zoppi cammineranno e così via. Si fa pubblicità su intere pagine di giornali per giorni e giorni. Diventa la parola, la discussione di quella città, di quel luogo. Le masse accorrono, le folle arrivano, e quando viene filmato gli europei che conoscono un raduno di 30, 40, 50, 60 qui e 100 lì, sono stupiti, e quando improvvisamente vedono solo una massa nera, decine e centinaia di migliaia, dicono: sì, perché non può avvenire qui? E allora io dico: invitate questo grande evangelista che ha avuto 100.000 lì, invitatelo, metteremo a disposizione la cappella qui, pagheremo ancora la pubblicità, ma mettiamo solo una condizione: che in questo luogo non si parli di soldi. Porremo alcune condizioni, non per quanto riguarda la predicazione, lasciamo che ognuno predichi ciò che vuole, non vogliamo che la causa di Cristo venga screditata. L'onore e la veridicità devono regnare in questo luogo fino alla fine. Una persona che ha fede nel fatto che Dio guarisce i malati non ha bisogno di elemosinare e chiedere chi darà 100 marchi e chi ne darà 500 e chi ne darà 1.000 e chi ne darà 10.000. E chi 100.000? Non è necessario, non è biblico. Una persona che è stata o è collocata da Dio può credere che Dio muova i cuori delle persone e che arrivi tutto il denaro necessario. Ho dovuto puntare figurativamente una pistola al petto di un fratello e scrivergli: sì, verrò, solo a condizione che non si chieda denaro in mia presenza. Non è possibile. O siamo Balaam, e allora andiamo dietro al denaro. O non lo siamo. Non è assolutamente possibile. Nella Bibbia è scritto che le persone vendevano le loro case, vendevano i loro beni che avevano in eccesso e portavano il ricavato agli apostoli. Ma non leggo nemmeno una volta che un apostolo sia andato da qualche parte a raccogliere denaro. Noi ancora no. Se è biblico, allora completamente biblico, nella predicazione, in tutto, nella faccenda. Siate d'accordo a questo? Sì, lasceremo tutto a Dio e Lui farà tutto bene. Lodato il suo santo nome. Amen. Ora ci alziamo e preghiamo insieme perché il tempo è passato molto velocemente. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per la chiarezza che ci hai dato, per la luce che brilla nelle tenebre. Ti ringraziamo per ogni rivelazione, per ogni chiarezza che hai dato, oh Signore. Ora abbiamo una richiesta. Togli tutto ciò che ostacola la nostra e la tua strada, affinché tu possa confermare la parola, come al tempo degli apostoli, attraverso segni e prodigi, che tu possa collaborare, operare come hai fatto allora. Che tu possa operare come hai fatto allora. Oh Dio, stiamo aspettando questo e ti ringraziamo perché lo farai. Come è già stato detto, glorifica ancora una volta il tuo nome. Che non ci dobbiamo vergognare, non siamo corsi dietro agli dèi, ma a te, il Dio vivente, abbiamo prestato ascolto. In te crediamo, in te confidiamo. Signore, benedici in ogni campo, oh Signore, affinché si incompia una restaurazione nella tua Chiesa, secondo il giudizio divino. Io ristabilirò ogni cosa. Signore, ti ringraziamo per questo. E come ha detto il tuo profeta, se c'è una promessa e siamo stati ingiustamente derubati, ma rivendichiamo giustamente una cosa, allora possiamo farla valere. Sia fatto nella fede, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, affinché la via del Signore sia preparata e ogni ostacolo sia tolto dalla strada del tuo popolo. Signore, dai ai tuoi servi la forza di proclamare la tua parola liberamente e dai a tutti noi la grazia di aspettarci che la confermerai, che farai ciò che è stato proclamato nella predica, che salverai, guarirai e battezzerai con lo Spirito e col fuoco. Facci sperimentare presto tali riunioni. Signore, ci rendiamo conto che la fine è vicina. Sii con noi, perché si è fatto sera. Sii con noi, spezza il pane per noi. Signore, cena con noi e benedicici noi tutti. Benedici anche coloro che ci ricordano nelle loro preghiere. Portiamo a te tutti coloro che sono nel bisogno, tutte le intercessioni, tutte le richieste di preghiera. Oh Signore Dio Onnipotente, fai come vuoi e che la tua volontà avvenga nel tuo popolo. Noi in questo luogo siamo a tua disposizione, consacriamo questo luogo a te, affinché il tuo nome sia glorificato in modo come mai prima. Signore, che al di sopra di ogni dubbio, Signore, Tu sei degno, Tu sei degno. A Te sia l'onore e l'adorazione in eternità. Amen.